questo punto chiederei al senatore Roberto Di Giovan Paolo, che è segretario generale dell'Associazione Italiana dei Comuni delle Regioni d'Europa e diciamo un militante europeista ormai da molto tempo, io lo conosco da un po' più di 20 anni, non so se lo faceva anche prima, comunque posso testimoniare che da un po' più di 20 anni, nonostante la sua giovane età, è sul fronte della promozione dell'Europa, soprattutto diciamo nei confronti dei cittadini e di quei livelli istituzionali che sono più prossimi alle persone. Ci parlerà del ruolo delle regioni, degli enti locali nella formazione delle norme dell'Unione Europea e nello sviluppo di processi di democrazia partecipativa. Prima di dargli la parola salutiamo e giustifichiamo, e fra un po' ci dovrà lasciare la Presidente Masini, che è chiamata ai propri impegni istituzionali e dovere lasciare Modena, e la ringraziamo per il contributo alla nostra discussione. Roberto.
Grazie. Venendo dopo queste relazioni interessanti, le scuole e formazioni servono anche ai relatori, perché la formazione deve essere ricorrente e quindi ci permettono di confrontarci e di riprendere un po' il cammino, dopo le ferie estive. E ovviamente dopo le domande cercherò, tanto di non ripetere alcune cose e poi di non sottrarmi anche ad alcune delle riflessioni che sono venute fuori dalle domande, anche perché alcune cose sono state già con chiarezza dette da chi mi ha preceduto, soprattutto per quanto riguarda il Comitato delle Regioni. Allora, partiamo da alcune cose semplici, tra virgolette, didascaliche, e poi dopo magari entro nel vivo di 2 o 3 argomenti in maniera molto chiara. Gli enti locali e regionali ovviamente non iniziano col Comitato delle Regioni. Io ho l'onore di essere segretario generale di un'associazione che ha un nome complicato perché viene da lontano, perché l'AICRE, nonché sezione italiana del CCRE, quindi ancora più complicato, è l'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa. Perché? Perché l'AICRE nasce come associazione con la COEVA, Associazione Europea, il CCRE, nel 51, addirittura a 6 anni, voi fate il calcolo dalla Seconda Guerra Mondiale, non quello da noi, perché lì conta. A Versailles nel 1951 amministratori locali, a cominciare da quelli francesi e tedeschi, cioè quelli che veramente per secoli, ma certamente solo 6 anni prima, erano in una condizione che potete immaginare, per esempio quella che c'è oggi tra amministratori locali israeliani e palestinesi, che poi quando si incontrano scoprono di avere gli stessi problemi rispetto ai cittadini, al di là poi della situazione che vivono. Nel 51 si incontrano e dicono: ma forse c'è bisogno di un'Europa, alcuni di loro dicono anche federale e solidale, poi su questo ci ritorno, ma soprattutto questa Europa federale e solidale può nascere se oltre agli Stati-Nazioni, che sono anche quelli che ci hanno portato in 2 guerre mondiali, per noi nell'altro secolo, per loro nel loro secolo, ma anche nel nostro, per quelli di noi ci siamo nati, ovviamente, forse è il caso che a fianco degli Stati-Nazioni in Europa ci sia chi guida il cammino dell'Europa e siano anche coloro che traggono dagli stessi cittadini il potere di governare le comunità, ovvero gli amministratori locali e regionali. Regionali in alcuni posti ancora addirittura non c'erano, da noi verranno nel 70 le regioni, quindi erano solamente disegnate sulla carta. È un atto di grande coraggio, incontrarsi allora in quelle condizioni, nel 51. Oggi ci sembra molto più normale, oggi il federalismo è diventato un po' come il dibattito sulle riforme negli anni 80 nel nostro paese, lo nominano tutti, no? Poi bisognerebbe fare un pochino come nelle università statunitensi, dove c'è abitudine all'inizio, per cui si fa il segno così e si dice intenderò per, e si dice quella parola, federalismo per esempio, e poi si prosegue usando quella stessa parola con la stessa connotazione, per il resto della conferenza. Comunque, nel 51 nasce questa storia che porta come primo passo alla partecipazione, intanto, e alla creazione e alla partecipazione del Comitato dei Poteri Locali e Regionali nel Consiglio d'Europa, che è un dato importante da tenere presente, perché in quel Consiglio d'Europa, che oggi è messo un pochino, sotto, fuori diciamo dai riflettori, per il fatto che ovviamente è nata l'Unione Europea, che mano a mano è cresciuta. Quello era un consiglio dove c'erano paesi che erano di qua e di là della cortina, e dove all'interno di questo comitato dei poteri locali e regionali, amministratori locali e regionali di realtà completamente diverse, in anni in cui evidentemente era un pochino più difficile incontrarsi, diciamo, e anche confrontare i modi, i metodi con cui si governava, hanno cominciato a costruire una riflessione che ha portato nel 1985 alla Carta delle autonomie locali e regionali. Sembra anche questa storia remota, ma considerate che la Francia ha ratificato la Carta delle autonomie locali e regionali nel 2007 ed è l'ultimo paese di quelli che hanno firmato quella carta. E questo è importante perché oggi questa carta può essere annessa a quello che eventualmente domani sarà il Trattato di Lisbona, ed è un dato fondamentale perché vi dimostra un problema centrale anche dell'Europa. Perché la Francia, un paese così attrezzato, così aperto, così innovativo anche nelle forme, diciamo, di governo, ci ha messo così tanti anni rispetto agli altri? Beh, basta ricordarsi, diciamo, un po' di storia, sapere che ruolo hanno i prefetti, sapere che ruolo hanno i dipartimenti, scoprire che ruolo hanno le regioni in quel paese, accorgersi che c'è stata una lunga battaglia, una lunga riflessione per scoprire anche in un paese così moderno, no, tra i più attraenti, diciamo, anche nel mondo per le sue strutture, la difficoltà di accettare che ci sono, che c'è una, quella che noi oggi chiamiamo una governance multilivello. E cioè che non si può solo decidere dal centro del paese, anche se questo paese si chiama Parigi, l'Eliseo, il Louvre e così via. Perché anche nel più remoto paese dei 37.000 comuni della Francia, dove ci sono comuni anche di 200 o 100 abitanti e così rimangono, c'è bisogno di scelte che siano legate anche al territorio. E che siano legate al territorio non solamente per fatto di tradizione o per folklore, ma perché se Luxottica sta nella borsa di New York, il motivo è che il territorio è il luogo dove c'è una governance multilivello, per l'appunto, ed è una governance che riguarda il proprio territorio con la gente che parte dai comuni vicino per andare a lavorare a Luxottica, ma nello stesso tempo ci debbono essere quelli che hanno studiato economia per tenere Luxottica dentro la borsa di New York. E quindi che il rapporto è locale e globale, ma non in senso folcloristico, in senso concreto dei distretti economici, delle persone che fanno le scelte, delle scelte economiche che superano i confini delle province, delle regioni, delle contee, dei dipartimenti. Il mondo di oggi lo dimostra ancora di più, e ancora di più ci dice quanto fossero innovativi nel 51 a porsi questo problema. Allora, questo che cosa è diventato nella legislazione europea? Vi do solo un dato, perché andiamo per flash. È diventato il rapporto col territorio il 70% della legislazione europea. Ed è questo anche il motivo per cui addirittura la logica della codecisionalità dovrebbe permeare al di là delle regole non solamente la Commissione col Parlamento, figuriamoci, il Parlamento esprime tutti i cittadini, è l'unica istituzione che li esprime in maniera chiara, eletto tutti noi nello stesso giorno, ma anche nel modo in cui viene costruita la legislazione, sapendo che quello che si deciderà assieme sull'ambiente arriverà fino a Modena, alla provincia di Modena, a Reggio Emilia, e inciderà sulle scelte che vengono fatte, perché se un'azienda produrrà in quel modo continuerà a lavorare, se non produrrà in quel modo chiuderà. E quindi questa incidenza in una situazione nella quale i paesi sono 27 ha ancora più importanza. Il Trattato di Lisbona, io vi posso dire, ovviamente svolgendo il ruolo di un politico, si ha quantomeno su questi temi il privilegio, come dire, di poter esprimere dei giudizi un pochino più in libertà rispetto al lavoro che deve fare giustamente i paesi e i governi, come veniva ricordato prima giustamente da Julian Priestley, devono farlo in una maniera più riservata e più attenta rispetto alle scelte, perché stiamo parlando di organismi delicati che riguardano 27 persone. Però devo dire onestamente che come militante federalista, come si diceva prima, come europeista convinto, io credo di poter dire che questo trattato è peggio di quello di Roma del 2004, perché quello quantomeno aveva rotto il meccanismo dell'accordo fra i governi e basta. Quella era una convenzione in cui erano rappresentati i parlamentari europei, i rappresentanti degli enti locali e regionali, insomma il meccanismo della conferenza intergovernativa, delle cancellerie che decidono su questi temi, si era spezzato. Cioè, questo è il primo dato politico. Il secondo dato è che su alcune norme si è oggettivamente tornati un pochino indietro, ma comunque è il meglio possibile oggi. Io ho imparato la lezione che i migliori federalisti, da Spinelli a Serafini, fondatore dell'AICCA, ed altri ci hanno insegnato che è meglio fare dei passi avanti rispetto per far camminare anche le utopie, piuttosto che attendere sempre e dire sempre no rispetto a quello che viene proposto. E allora questo è il meglio che noi possiamo avere. Io credo che, lo dico in termini politici ovviamente, non in termini di diplomazia istituzionale, io credo che, come è già accaduto in passato quando avevamo i 26 paesi che avevano ratificato, credo che si troverà una clausola su cui tutti e 27 i paesi, compreso con i tempi giusti che debbono avere i cittadini europei e irlandesi, certamente troveranno il modo di approvare il loro referendum quando sarà utile per loro. Quindi se c'è da aspettare 3 mesi in più o 6 mesi in più, questo poco importa rispetto a un cammino generale. È già accaduto in passato con la Danimarca e devo dire tra l'altro che rispetto a noi, lo dico come battuta, ma i cittadini danesi ne sanno molto di più del trattato dopo averlo rifiutato e poi rivotato rispetto ai cittadini italiani che votammo un referendum consultivo all'82% per l'Europa, ma poi abbiamo sempre quasi 200, adesso finalmente siamo scesi sotto la soglia di 200 decisioni della Corte di Giustizia Europea non attuate. Quindi forse è meglio delle volte trovarsi in una difficoltà di essere costretti a rileggerselo il trattato per essere convinti. Detto questo, e faccio anche qui una notazione inserendomi nella riflessione prima, poi riprendo un attimo sugli enti locali regionali, io credo che la situazione che si è andata determinando prima con l'Olanda e la Francia e poi con l'Irlanda dimostri quanto saggi furono i nostri padri costituenti del nostro paese, i quali hanno detto che tra le materie che non debbono essere, non possono essere sottoposte a referendum nel nostro Paese ci sono l'abolizione delle tasse, per intenderci, su cui evidentemente il risultato posso darvelo già da ora se fosse possibile, e evidentemente anche i trattati internazionali che come questo hanno centinaia di articoli da esaminare. Dubito fortemente che, pur essendo pochi gli amici cittadini europei e irlandesi, abbiano avuto la possibilità di esaminarli tutti. Io credo che su questo bisogna anche essere seri nell'informazione, che molto spesso non c'è stata. Non è che lì c'è stato un referendum perché si sia più democratici. Al di là del giudizio morale o meno sulla democrazia, è bene sapere, a chi lo ha studiato nel diritto comunitario lo sa, che in alcuni paesi è obbligatorio fare il referendum, l'Irlanda per esempio, e purtroppo anche le vicissitudini dei rapporti dall'Irlanda e la Gran Bretagna nella storia dimostrano perché. Voglio dire, c'è una ragione anche storica rispetto a questo. Basterebbe riprendersi in mano le riflessioni che fece Michael Collins al ritorno dagli accordi, diciamo, prima della, ai tempi insomma, del Free State, per capirlo. Dall'altro lato ci sono paesi come la Germania per cui è obbligatorio, come da noi, non è possibile sottoporre a referendum. Allora il ragionamento è che sostanzialmente, e lo dico questo veramente da federalista, io credo che noi avremmo dovuto avere il coraggio, questo sì, non ci riusciremo questa volta, di proseguire la strada che con la Convenzione ha spezzato gli accordi intergovernativi per dare mandato costituente al Parlamento europeo. Quella sarebbe la via maestra, perché lì dentro c'è la rappresentanza piena. Ma è chiaro che la costruzione di questo significa anche, quando sarà in vigore il Trattato di Lisbona, costruire una seconda Camera, in senso federalista, quindi un Senato delle nazioni e degli enti locali e regionali. Questo ovviamente è un processo politico lungo, e lì costruire la rappresentanza degli Stati, che oggi è troppo forte attraverso le conferenze intergovernative e attraverso i ricatti tra gli Stati-nazioni che avvengono oggi. Detto questo, da europeista convinto, dico anche che gli enti locali e regionali oggi sono in una condizione diversa, ma le cose si toccano, perché in questo trattato, e ancor più lo era, ma è rimasto abbastanza presente in quello di Roma, non andato in vigore, che si parla per esempio di un'altra parolina diventata molto importante, che è la sussidiarietà. Anche qui metto in guardia, per rendere, diciamo, in fine giornata un po' più frizzante la situazione, la sussidiarietà può essere spesso utilizzata per uccidere la sussidiarietà. Per esempio, la sussidiarietà viene molto spesso utilizzata dagli stati nazionali per dire: eh no, cara Bruxelles, di questo tema non te ne devi più occupare tu, perché tu sei burocratica, troppo lontana dai cittadini, ce ne torniamo a occupare noi, Stato centrale. E questo è accaduto, se accade in un paese che è in via, cioè che prova la democrazia per le prime volte, come è accaduto per gli stati dell'est, che hanno gestito i fondi della coesione sostanzialmente a livello centrale, e poi tutti a dire: beh, visto, però a livello nazionale si utilizzano meglio i soldi. Eh sì, certo, la decisione è molto più semplice quando decidono 10 persone attorno a un tavolo del Ministero nazionale, rispetto al fatto che devi consultare i presidenti di regione, che i presidenti di regione non debbono essere centralisti loro stessi e consultare le autonomie locali. Però andiamo a vedere quali sono gli indici di produttività di quei denari, cioè quello che ci hanno insegnato al tempo di dire: quanto ho prodotto con, non c'era l'euro, con un EQ si diceva, quanto vale questo EQ in produzione di credibilità e di attività dell'Unione Europea e di spazi economici e di occupazione. Nei luoghi dove il processo democratico è stato più ampio, dove si comincia a averlo, voi vedrete che si crea una società che è in grado di competere economicamente. Nei luoghi dove questo non accade, il rischio, ed è uno dei problemi dei fondi di coesione 2007-2013, è esattamente quello che le regioni depresse si deprimano ancora di più, perché viene immaginato che una soluzione dal centro risolve i problemi. Risolve i problemi di spesa, cioè si riesce a spendere il 90% dei soldi che l'Unione Europea destina alle regioni che hanno difficoltà. Ma la conclusione finale è che non crea sul territorio le condizioni per avere un'economia che sia in grado di competere da sola con il resto dell'Unione Europea. E quindi funziona solamente come un uso, diciamo, dei fondi a breve periodo. Allora, a cosa servono gli enti locali e regionali, che ovviamente non sono solo un luogo della virtù, ma sono luoghi anche dove c'è burocrazia, dove ci sono errori, dove ci sono guerre anche locali, diciamo, di religione, ovviamente, come tutti i luoghi della politica e della comunità in tutta Europa. Gli enti locali e regionali hanno la necessità e anche il dovere di riavvicinare, possono svolgere quella funzione di riavvicinare i cittadini alle idee dell'Unione Europea, alle idee dell'Europa, facendo comprendere che l'Unione Europea non è un luogo solo lì a Bruxelles o a Strasburgo, lontano o vicino a seconda del proprio paese, ma che invece c'è una presenza diretta nelle scelte ormai di tutti i giorni, nei ricorsi che vengono presentati dalla piccola azienda che è stata messa fuori da una gara che non è stata svolta bene, oppure nelle decisioni che vengono prese quando si tratta, per esempio, delle aziende municipalizzate, che quindi riguardano l'energia oppure riguardano il calore che entra nelle nostre case, nel colore dei mezzi di trasporto, in moltissime delle decisioni di tutti i giorni. E su questo c'entrano gli enti locali e regionali, ovviamente con le capacità e le competenze che riescono a sviluppare. Aggiungo anche che ci sono, oltre alla rete del CCRE, che è quella dei 100.000 enti locali e regionali italiani, moltissime altre reti che ovviamente valgono per quello che organizzano. C'è una rete, per esempio, che è l'ANET, che è quella delle associazioni e delle daughter companies, diciamo, per intenderci, cioè delle compagnie che si occupano di IT, informazione, di società dell'informazione, per esempio, che lavora a livello europeo e che funziona nei limiti, diciamo, con cui gli enti locali e regionali sono in grado di avere un pensiero generale rispetto a queste tematiche. O c'è una rete dei comuni per la pace che funziona nei limiti in cui è stato costretto. Ma vi cito l'esempio più antico che c'è su questo campo, che è quello dei comuni gemellati. Ognuno di noi aveva fatto l'esperienza di andare in giro, di scoprire comune gemellato con. Bene, questo tipo di cosa ha ovviamente un valore storico, perché vale come per il 51, cioè comuni che, di paesi che si sono fatti la guerra per centinaia di secoli, diciamo che è averli gemellati, ma questo è un fattore di grande importanza, di pace, e mi permetto di dire, per molti anni, fino all'arrivo di Mr. Pesk, sono stati l'unica politica diplomatica esistente dell'Unione Europea, associazioni pacifiste a parte. È ovvio che questo ha valore rispetto alle capacità che si esprimono. I gemellaggi tra città greche e turche, in una condizione nella quale, caduto il muro di Berlino, c'era ancora la vicenda di Nicosia presente, hanno avuto il loro ruolo. Le riunioni dei paesi gemellati, dei comuni gemellati del Mediterraneo, in una condizione, lo dicevo prima, nella quale, pur avendo le differenze che sappiamo, gli amministratori locali palestinesi, gli amministratori locali israeliani scoprono che il loro problema comune ovviamente è la guerra e la convivenza civile, ma è il problema dell'acqua e delle condutture e dell'acqua nel deserto, gli fa scoprire che debbono poter risolvere i problemi assieme, e gli fa anche scoprire dove vanno messi i soldi che per esempio l'Unione Europea in passato ha dato ad associazioni, organizzazioni, ma forse avrebbe dovuto dar meglio alle comunità locali. Ebbene, questo tipo di gemellaggio può essere una cosa che rimane un ricordo dei tempi, giusto, un caso di successo, oppure possiamo decidere che diventa per esempio i gemellaggi un luogo, diciamo, di scopo, per cui si fanno gemellaggi per l'ambiente o per le nuove questioni che riguardano il clima, o per esempio si fanno gemellaggi tra nord e sud del mondo. E nei gemellaggi, per esempio, c'è una forma di democrazia che non c'è in altri campi, perché i comitati dei cittadini sono comitati spontanei che spesso rimangono in piedi anche negli anni, che creano anche delle condizioni di economia, dipende dagli amministratori locali. Chiudo. Abbiamo toccato l'alto e basso, perché negli enti locali c'è l'alto e basso. Su questo si va dal piccolo gemellaggio, perché il piccolo comune ha bisogno anche di quello, alla causa davanti alla Corte di Giustizia, perché il servizio in-house, per esempio, che riguarda il trasporto pubblico, è una delle querelle, per esempio, che sono in ballo in questi tempi. E una querelle non da poco, perché quando un caso come quello, se utilizzare servizi in-house, cioè se fare o no la gara per utilizzare dei servizi in-house, pone una questione all'Unione Europea, e cioè se il mercato è un Moloch con regole scritte una volta per tutte, oppure se anche il mercato ha una condizione di condivisione delle ragioni sociali del perché noi stiamo assieme in Europa. Allora il problema è sapere se l'ente locale regionale viene utilizzato nel primo caso in maniera tradizionale, oppure se diventa un luogo di riflessione della democrazia. Chiudo. Sono questioni ovviamente italiane, io non l'ho trattate per questo, basterebbe semplificare, diciamo, per le associazioni come riguarda a questo anche gli altri paesi. Anche negli altri paesi ci sono problemi di sovrabbondanza di associazioni. Certo, un problema c'è, ci sono oltre 200 rappresentanze delle regioni e degli enti locali regionali a Bruxelles. Tutte quante lavorano bene? Tutte quante sono utili? Ma nello stesso tempo domando, anche le associazioni lobbistiche, che per fortuna nell'Unione Europea sono regolate in maniera molto più corretta che spesso, per esempio, nel nostro Paese non c'è una legge sulle lobby e il loro rapporto con il Parlamento. Anche queste funzionano meglio per gli enti locali e regionali? Sono questo il modello? Qual è il modello con cui europeo rispetto a questa integrazione? Io credo che ovviamente è possibile semplificare, nel nostro caso, tra associazioni che si occupano dell'Italia e quelle che si occupano dell'Europa e del resto del mondo. Chiudo. Credo che mi associo con quello che ha detto ovviamente il caro amico Vecchi, ma insomma non è un caso che siamo qui, insomma lo dirò proprio come ultimissima cosa. Sul fatto che gli enti locali e regionali, io spero che attraverso la politica, attraverso i partiti europei, che sono uno dei buchi neri dell'Europa che noi abbiamo, riescano anche a dire la loro, non solamente attraverso il Comitato delle Regioni e il Comitato dei Poteri Locali, perché non c'è dubbio, per chiudere e intervenire anche nel dibattito di prima, che secondo me la cosa peggiore che abbiamo avuto in questi anni è stata la pausa di riflessione programmata da questa Commissione, che è stata proprio quella che ha messo in gravissima difficoltà perché l'idea che governare sia possibile facendo le pause di riflessione, la politica è proprio un posto dove se uno lascia uno spazio, quello spazio viene occupato, e è stato occupato dall'indecisione, dall'incertezza e dall'idea che con un piano di comunicazione potessimo risolvere il problema politico delle scelte dell'Unione Europea. Mi ha fatto piacere fare con voi queste riflessioni e soprattutto per la stima che io avevo per Imbeni venendo da un percorso diverso, ma a dimostrazione politico diverso, che non a caso però oggi a dimostrazione che le parallele invece si incrociano, come diceva un altro grande politico, Aldo Moro, mi ha permesso, diciamo, oggi di poterlo onorare in questo modo.
Grazie.